La Frascati della Maremma, storia raccontata da Raggio Liracere. Che Cere sia vecchia o meglio antica, nessuno a capirlo fa fatica. Cerveteri, lo dice il suo nome, è vecchia, più ancora di Centuncelle o Civitavecchia. Il pittoresco castello di Ceri c'era, quando l'Etrusca Cere metropoli era. Ma il più antico di tutti è il sasso di Cerveteri, che prende il nome dal masso a ridosso del Cerite Montesanto, da cui il panorama è un vero incanto. E sasso il più vecchio di tutto il vicinato, perché da quando Domine Dio ce l'ha piantato è rimasto lì fermo ed immobile, al contrario della donna che è mobile e come bella piuma vola al vento, cambiando pensiero e modo ogni momento. Ma la storia del sasso ora ascoltate, dove c'è pure il monte delle fate e la grotta dei serpenti guaritori, che toglievano un dì tutti i dolori ai poveri ammalati riportati in balia delle serpi lì lasciate nudi e coi corpi dipilati e oppiati per essere dalle serpi massaggiati, finché i medici, gelosi dei serpenti, che toglievano loro assai clienti, diedero fuoco al bosco della grotta e delle serpi chi fuggì, chi venne cotta. I medici, dice il cronista, trionfarono e i cimiteri a popolarsi ritornarono. Breve storia di quella millenaria del sasso. La parola storia deriva da quella greca istoria, che significa osservazione, descrizione dei grandi avvenimenti umani, res geste, e delle cose accadute nella vita quotidiana delle varie popolazioni che abitano questa valle di lacrime, dove però ci si piange bene, tant'è vero che cerchiamo di campare più a lungo possibile. Nella storia del sasso lasciamo da parte le res geste e passiamo all'historia rerum gestaro, e cioè ai piccoli fatti di questa piccolissima fortezza che non aveva ambizione di dominio, ma doveva difendersi dalle frequenti scorrerie dei pirati saraceni, i progenitori dei Gheddafi, e dai predoni paesani e forestieri in cerca di avventure. Piccola comunità, il sasso, di laboriosi lavoratori che volevano vivere in santa pace, seguendo il consiglio evangelico, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, che sei sintesi di giustizia, e fa agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, che è sintesi di carità, cioè della più bella virtù del cristiano. Nella società bene ordinati ci vuole un capo, un princeps, cioè che primeggia. Il sasso non fu principato, ma marchesato, ed ebbe la fortuna di essere governato e difeso dalla nobile famiglia Patrizi fin dal 1552, quando l'ospedale di Santo Spirito vendette il sasso a Giovanni Patrizi. Dice la gentile pronipote Maddalena Patrizi: il territorio del sasso presenta oggi un interesse notevole. Non è solo per la bellezza del suo paesaggio che la zona del sasso interessa il visitatore, ma anche per le innumerevoli tracce che le varie fasi della civiltà umana vi hanno lasciato. Qui l'uomo ha vissuto ininterrottamente forse da 6.000 anni. Sasso preistorico. Nella grotta Patrizi, località Monte delle Fate, si sono trovate tracce di vita umana risalenti all'età della pietra, cioè del quarto millennio avanti Cristo. La grotta, scoperta dal marchese Saverio Patrizi nel 1933, serviva per sepolture e rite funebri. Di tutte le cose ritrovate nella grotta, quella che riveste eccezionale importanza è lo scheletro di un uomo col cranio trapanato, con i segni caratteristici di una operazione chirurgica. A questo cranio vanno ben adattati i versi che il poeta Lanzuisi scrive per il caragno rinvenuto nel 1939 nella grotta Guattari di San Felice Circeo. Dalle viscere tue ecco alla luce, nuovamente balzata dopo tanto volgere di millenni, una spelonca che già fu casa e tomba ad un vetusto tuo abitatore, e intatte n'asserbate l'impronte e reliquie venerande. Deposto il caragno nella cavità più ascosa, l'incoronarono di pietre e sacro fu quell'antaro, tomba e altare. Sasso protostorico. Di questo periodo detto del bronzo, o meglio appenninico, XIV secolo a.C., il sasso non conserva resti di insegnamenti umani, ma lì vicino, a Pian Sultano, sui monti di Tolfa, a nord di Santa Severa, ne sono state trovate molte interessanti. Ma che vale, diremo con l'Ansuisi, interrogare i solchi forati, ricercare le sacre vestigia degli antichissimi padri, di una umanità sofferente che lottò senza tregua con armi di pietra contro la natura inclemente che varcò il mare dei secoli per trasmettere fino a noi il dono dell'intelligenza. Quel dono, cioè, indispensabile per farci capire i molti perché della vita che si possono riassumere nell'interrogazione di Gesù. Che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Il sasso nell'età del ferro. Gli Etruschi diventarono potenti e ricchi con l'estrazione e la lavorazione del ferro che, a quei tempi, decimo e ottavo secolo avanti Cristo, era più prezioso dell'oro in quanto necessario per la fabbricazione delle armi, degli attrezzi da lavoro, eccetera. I monti della mia Tolfa per le Etrusche cere e l'isola d'Elba per le altre città etrusche fornivano i minerali ferrosi che arricchirono gli Etruschi, come oggi i giacimenti di petrolio arricchiscono, rendendole anche strapotenti gli arabi. Dice Maddalena Patrizi, questa età, che anche quella della fondazione di Cere, X secolo a.C., è ampiamente presente in tutta la zona del Sasso, con necropoli che denotano la presenza di popolazioni alle civiltà villanoviane. Sono state trovate tre necropoli o città dei morti in località Puntoni, Cava del Caolino e Montorgono, con tombe ad incinerazione e ad inumazione. Intorno alle urne si trovano oggetti di vita quotidiana e ornamenti come fibule, le celebri spine del baglia di sicurezza di cui gli Etruschi furono inventori, bracciali e collane. Nelle tombe della civiltà villanoviana si trovano anche scarabei, sigilli di ambra e pasta vitrea che spiegano come gli Etruschi commerciassero con i popoli del Mediterraneo. Il sasso nel periodo etrusco, VII e VI secolo a.C. Il sasso nel VII secolo a.C. entra a far parte della storia della Grande Cere, di cui è oggi frazione comunale. E di Cere diventa il più accogliente luogo di villeggiatura, specialmente per le etruschette bionde ossigenate o brunette ardenti, che facevano la cura delle acque solfure sgorganti in varie località del Sasso, che, a causa della sua acqua miracolosa, prende il nome di Bagni Caldi Ceriti. Il Sasso, dal V secolo in poi, segue le vicende di Cere, che dopo aver fatto da baglia alla nascente Roma e aver salvato i romani in diverse occasioni, venne assorbita dalla storia di Roma, alla quale si sottomise nel 378 a.C. periodo romano del Sasso. L'Etrusca Cere, anche se trattata bene dall'occupatore romano, perde a poco la sua importanza, a vantaggio del Sasso, che acquista sempre più celebrità per le sue acque calide e ceretane, tanto da diventare più popolato della stessa città madre Cere. Lo storico latino Tito Livio e quello greco Strabone affermano appunto che quando Cere diventò prefettura e poi municipio con la sua brava sigla SPQC, cioè se il Senato e il popolo di Cere, e chi può vedere questo può vederlo in un pezzetto di lastra di marmo murata a fianco del portone in alto del Palazzo Ruspoli in piazza Santa Maria di Cerveteri. Il Sasso godeva la preferenza di ricchi e gaudenti romani, maschi e femmine, che sguazzavano contenti e allegri nelle sue acque calde, che avevano le stesse caratteristiche biologiche di quelle della Ficoncella di Civitavecchia e di quelle di Chianciano Fegato Sano. Le ricche ville romane, tra il verde profumato dei boschi, punteggiavano le alture del Sasso, ad anfiteatro sul vicino mare Etrusco Tirreno di Furbara e Santa Severa. I nomi odierni delle località del Sasso, cioè Bagnaccio, Monte Fumarolo, Casale dei Bagni, Bagni di Costantino, testimoniano ancora l'importanza dei bagni caldi ceriti, di cui sono rimasti miseri resti di un glorioso passato, le polle d'acqua solforosa che sgorgono qua e là alla temperatura di parecchi gradi corrispondente alla temperatura animale. Un aratro di legno di 2000 anni fa, recuperato nella zona sassaiola, fa pensare all'agricoltura fiorente del Sasso in epoca romana, mentre gli olivi inselvatichiti e le viti di Ciambrusca ricordano quando le alture del Sasso erano coronate da rigogliosi oliveti e vigneti. Alcuni decenni fa, quell'uliveti selvatici chiamata, quell'uva selvatica chiamata Ciambrusca veniva ancora consumata dai poveri lavoratori detti guitti, sebbene avesse un potere contrario a quello della magnesia purgante, e che diede il via a molti curiosi aneddoti. La fame, dice Dante, è il miglior condimento, e fessa purite per fame le ghiande e nettare di vino ogni ruscello. Il Sasso durante il Medioevo, 476-1492, scoperta dell'America. A metà strada, Furbara Sasso, ristrutturata e asfaltata tra il 1965 e il 1970, grazie all'interessamento del consigliere democristiano provinciale Rinaldo Simonelli, ci sono i sassoni, due rupi trachitiche sulla più piccola delle quali vi è un rudere del primitivo castello del Sasso che dovette essere abbandonato perché troppo esposto alla rapacità e ferocia dei pirati saraceni e degli invasori barbari che ogni tanto facevano la marcia su Roma, non certo per visitarne i meravigliosi monumenti. Il giorno 10 marzo 87, cioè ieri hanno proiettato il film La Ciociara con Sofia Loren, e lì si vedono parecchie scene girate nella strada e soprattutto i sassoni. È la stessa paura di questi che scappano dai nativi paesi, motivata che nel 1192 fece rifugiare i cervetrani a Ceri, i cittavecchiesi a Leopoli nel IX secolo e i tolfetani della Tolfaccia nell'odierna Tolfa, il grazioso paesello delle mie prime memorie. È la stessa paura che costringe oggi ad emigrare fuori della propria patria tanti poveracci per non subire la prepotenza dei nuovi barbari, non certo migliore di quelle medievali. Come tutti i castelli e paesi feudali il Sasso cominciò a cambiare diversi padroni durante il Medioevo. A proposito, per uno scherzo, in modo da interrompere la monotonia del racconto, a un alunno fu chiesto quanti figli aveva Eva. Il poverino se ne stava zitto. Poi venne fuori uno che le suggerì: dice tre, Evo antico, Evo medio e Evo moderno. E con una risatina si ripassò all'altro argomento e noi continuiamo. Attingendo notizie dal Tomassetti, Calisse ed altri, dirò che il Sasso, a quel tempo Castrum Sassi, nel 1130 fu dato in pegno dal Papa Innocenzo II a Petrus Latro per la somma di 200 denari papiensi. Nel 1230 fu occupato senza permesso da Rainone della Tolfa, che perciò si beccò la scomunica. Nel 1231 il Sasso fu restituito a Gregorio IX, il Papa che diede nel 1236 il nome di Cerevetus all'odierno Cerveteri e di Cerenovum a Ceri di oggi. E il tolfetano Rainone dovette pagare 1000 libbre e promettere di stare agli ordini della Chiesa. Da quante persone era abitato il Sasso in questo periodo? Non lo sappiamo. Ma siccome nell'elenco del sale, da cui deriva salario, cioè paga, il Castrum Sassi nel 1250 circa è tassato per 5 rubbia semestrali, si arguisce che gli abitanti del Sasso erano molti, perché il consumo del sale era tanto. Nel 1356 e 1374 il Sasso passa alle dipendenze di Buccio Romani, poi a Cola di Rienzo e quindi ad Alessandro Romani, figli rispettivamente di secondo e terzo letto di Buccio Romani, che cambiando moglie cambiava pure il letto, poiché le mogli erano sempre più lunghe. Nel 1457 Ever Sorsini, conte di Anguillara, vendette totum casale quod de castrum sassi vocatu al cardinal Prospero Colonna per 3000 ducati. La tenuta Sassi di circa 2800 ettari confinava allora con Santa Severa, i Carcari, Monte Castagno, Sambuco, Castri Cervetris e del Mare. Nel 1478 la Camera Apostolica diede il Sasso in pegno al cardinale Guillaume d'Estoville. Pochi anni dopo, 1493, il Sasso, si intende quello dei Sassoni, viene indicato come dirutum, cioè rovinato. Nel 1492 Cristoforo Colombo Zenovese scopriva l'America. Gli Orsini scoprivano Cerevetus e lo compravano da Franceschetto Cibo. Il Papa più chiacchierato, Alessandro VI Borgia, scopriva il Sasso e lo vendette per metà della tenuta ai Savelli. Nel 1506 l'ospedale di Santo Spirito ottenne dalla Camera Apostolica la concessione di poter prendere legna in tenuta Sassi, perché doveva sopportare grandi spese per assistenza ai poveri. Nel 1534 il Papa Clemente VII assegnava all'Arcispedale di Santo Spirito la tenuta di Sasso per una somma annua di scudi 600. I Patrizi, la nobile famiglia del Sasso, 1552-1987. Nel 1552 il Sasso termina il suo avventuroso pellegrinaggio da un proprietario ad un altro, perché viene venduto dall'ospedale di Santo Spirito alla famiglia Patrizi, nobile per nascita e per l'animo buono. Di origine senese, la nobile famiglia era divisa in tre rami: Patrizi, corbacci e portinai. Scomparsi gli ultimi due cognomi non certo augurali e belli, è rimasto il più significativo, Patrizi. I Patrizi feudatari del Sasso e di Castel Giuliano. Per ordine prima di santità, poi di dignità, in terzo luogo di dottrina e finalmente di politica, i Patrizi illustrarono il cielo, la chiesa e le scuole, tanto che a Roma e a Siena si fanno grande onore di aver questa famiglia per sua, dice il cronista. Ed i Patrizi illustrarono il cielo con i loro santi figli, il beato Davide, vescovo di Soana, morto nel 1282, il beato Antonio da Monticiano, morto nel 1300, il beato Francesco, detto Giglio di Siena, morto nel 1326, e il beato Patrizio Patrizi, che fondò l'ordine dei monaci bianchi di Monte Oliveto nell'anno 1319. I Patrizi diede lo splendore alla chiesa con numerosi cardinali e vescovi e arricchirono la scuola con i loro uomini di studio, tra i quali eccelle Francesco Patrizi, il maggior filosofo del XVI secolo, che scrisse, tra l'altro, Decati dell'arte poetica, Paralleli militari e De militia romanorum. Queste belle doti sono state ereditate dai pronipote, da cui Giulio Patrizi e Dilipa Candida, che nel commento al diario senese, edito nel 1959, lo dedica al padre Ernesto con queste nobilissime parole piene di filiale affetto. Queste note semplici e antiche, in cui parlano i padri dei padri attraverso gli eventi che furono raccolte con amore e rispetto, dedico alla memoria di mio padre, Ernesto Patrizi, di Lipa Candida, che d'ogni disciplina mio primo maestro mi insegnò. Il timor di Dio, l'obbedienza alla Chiesa, la fedeltà al re, il culto della famiglia. Queste stupende parole di Giulio Patrizi, inneggianti ai più nobili ideali umani, che il Mazzini riassume nel trinomio Dio, patria, famiglia, mi fanno pensare alle addolorate parole che il filosofo Platone pronunciò e scrisse 2400 anni fa, ma che sono di piena attualità oggi, 1987. Quando un popolo, divorato dalla sete di libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad obbiacarlo, accade allora che se i governanti resistono alle richieste dei loro più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni. E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, un servo. Che il padre, impaurito, finisce col trattare il figlio come suo pari e non è rispettato. Che il maestro non sa rimproverare gli scolari e costoro si fanno beffe di lui. Che i giovani pretendono gli stessi diritti, la stessa considerazione dei vecchi. E questi, per non parere troppo severi, danno ragione ai giovani. In mezzo a tanta licenza nasce e si sviluppa una sola pianta, la tirannia, che ogni libertà cancella e spazza via alla faccia dell'esagerata democrazia. Il Sasso di oggi, 1987. Il Sasso, sebbene abbia cambiato nome durante i millenni della sua storia, è rimasto sempre lì, con le sue molte attrattive e la sua caratteristica bellezza panoramica. Bagni caldi e ceriti lo chiamarono gli Etruschi, acque calide e ceretani i Romani antichi, bagni di Costantino durante il Basso Impero, Castrum Sassi si chiamò nel Medioevo, Villa del Sasso, Castel del Sasso, Casale e Tenuta del Sasso, Scoglio di Sant'Antonio, successivamente a titolo onorifico Frascati della Maremma lo chiamò il Nicolai. Oggi il Sasso si chiama Sasso ed insieme a Ceri è la frazione più antica di Cerveteri. Cerveteri Tu stai sulla collina, di fronte al mare etrusco appollaiata, da tempi antichi sempre sei lodata per il tuo clima e il vino d'ogni be. Il sasso e ceri sono i tuoi orecchini, bellissima signora ceretana, da Monte Santo scendi giù alla piana e ti specchi e ti bagni nel tuo mare. Ed oltre alla bellezza, il sasso è un raro esempio di castello sparso, equivalente ad un monte fortificato, e quindi prezioso per la storia delle fortificazioni della campagna romana. La leggenda popolare, riportata dal Tittoni nel 1885, secondo la quale una chioccia dalle uova d'oro sarebbe nascosta nel primitivo insediamento del sasso, cioè ai Sassoni, non invoglia a fare la frittata, ma indica la possibilità di tesori etruschi, romani e medievali nascosti nella collinosa campagna del sasso, che oltre ad una vegetazione lussureggiante è stata ricca di minerali, ultimo dei quali scoperto nel 1936 in località Forconcino, dove vennero alla luce giacimenti di caolino utilizzato soprattutto per la fabbricazione di mattoni refrattari. L'attuale abitato del Sasso risale al secolo XV, a 315 metri di altitudine, su una collina tinta nelle varie gradazioni del verde, in una stupenda posizione panoramica, protetto dal Monte Santo, con suoi 430 metri, il più alto dei colli ceniti, ad anfiteatro sul vicino mare etrusco Tirreno, il Sasso aspetta i visitatori con la cordialità dei suoi abitanti e l'ottima cucina casereccia a base di saporito cinghiale che ha l'habitat ideale nei boschi circostanti. Lo scoglio di Sant'Antonio, sul quale ancora si può ammirare il rudere del romitorio antico, protegge e vigila sulle graziose casette sulla piazzetta di Santa Croce, il salotto del Sasso, dove si affacciano ancora la chiesetta dedicata alla Santa Croce, l'abitazione più antica e il Palazzo Patrizi, così forti sproni indicanti la sua primitiva funzione di fortezza. Una torre, incorporata al Palazzo Secolare, sembra nascondersi dalla vergogna perché è stata ridotta a piccionaia. Ieri, dice la torre, difesi il Sasso dai predoni, oggi servo alla cova dei piccioni. E termino con un omaggio doveroso al Sasso di Ugo Donnini, detto Fochetta, per il fuoco che mette nelle discussioni. Tu Sasso sei una piccola frazione appollaiata sopra una collina. Di restarci la gente c'è ragione, da qui si scopre tutta la marina. Ecco la nave che prende direzione e da un porto all'altro si incammina. Poi voglio dire del tuo Monte Santo, dalla cucina si vede un incanto. Ma per completare il bellissimo quadro del Sasso bisogna incorniciarlo nei meravigliosi tramonti maremmani che si godono dalla sua incantevole posizione oggi come migliaia di anni fa, quando l'Etrusco qui aveva il tetto e già allora dal colle alla piana frizzava il vino dentro il bucheretto. E quando tra gli olivi ed i cipressi brucia il disco del sole porporino, tu pensi sempre a quegli Etruschi stessi che qui vissero un giorno il loro destino. Questo è rimasto di antico, o Sasso, imponente, il rosso tramonto di fuoco che infiamma di sogni la mente.